Vogliamo alzare tutti quanti le mani nella presenza del Signore. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché noi confidiamo nel tuo Spirito, Padre. E ciò che tu hai cominciato, tu per certo lo porterai a compimento. Ti ringraziamo perché vediamo come in questo tempo stai benedicendo quest'opera. E per come tu completerai ancora il lavoro, mettendo in ordine ogni servizio che andrai facendo suscitare, e così, Signore Dio, andremo avanti fino al tempo che noi sappiamo è prossimo del nostro ritorno a casa. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per le sacre scritture che tu, Signore, ci hai mandato, perché senza la Bibbia noi saremmo finiti, ma noi abbiamo trovato le risposte alla vita che noi affrontiamo giornalmente attraverso colui che dice: io sono la via, la verità e la vita, e quello sei tu, il Signore Gesù Cristo, l'unico Dio che adoriamo, che applaudiamo, che innalziamo. Alleluia! Grazie ti diciamo, Signore. Ti chiediamo di benedire, Signore Dio, questa riunione e di donarci la tua parola. Dacci grazia, Signore Dio, di poter stare in comunione. Così nel nome del Signore Gesù Cristo ti prego in questo momento di intervenire nella nostra vita e di darci grazia di poter ricevere gli oracoli di Dio. Oh, aiuta il bisognoso, aiuta gli ammalati, aiuta quelle anime che poc'anzi quella sorella anziana poc'anzi telefonava nel mio telefono, Signore. Oh, Signore, anche se non ho potuto prendere il telefono, in questo momento raggiungi quell'anima. Oh, Signore, nel nome di Gesù Cristo, così resta con noi in Cristo Gesù, che lodiamo e applaudiamo. Amen. Alleluia. Accomodatevi, gloria al Signore. Ringraziamo Dio e adesso vogliamo dedicarci alla buona e preziosa parola di Dio. Oggi parleremo di due campioni della fede e parleremo di Noè e di Giuseppe. La scorsa settimana abbiamo parlato di Giacobbe, di Giuseppe, di Abramo, ma vediamo che lo Spirito Santo ci porta di nuovo di fronte a quei tre passaggi necessari della nuova nascita. E l'abbiamo molte volte detto: giustificazione, santificazione, battesimo nello Spirito Santo. Oh sì, grazie al Signore abbiamo di bisogno continuamente di essere immersi nella parola del Signore, abbiamo di bisogno di poter essere immersi nello Spirito Santo. Voglio farvi notare e voglio partire proprio da quella che è la figura dell'arca. Questo Noè, molte volte abbiamo detto nelle predicazioni e lo abbiamo preso come simbolo di quella chiesa che passerà dalla grande tribolazione. Abbiamo preso i due simboli, Enoch che sale, figura del rapimento, e abbiamo preso Noè, figura di quella chiesa che passa in mezzo alla grande tribolazione. Come parallelamente abbiamo preso Abramo, figura della sposa, di quella sposa che deve essere rapita, e il gruppo Lot, oh cari nella grazia, abbiamo visto che è una figura delle denominazioni. E questa settimana, cari nella grazia, davanti a me ho visto qualcosa che non voglio esprimere chiaramente, ma vi posso dire che siamo arrivati proprio nella parte finale. Ho visto come il diavolo è riuscito ad entrare in quella stanza nuziale in cui la chiesa doveva incontrarsi con Cristo, ma attraverso le denominazioni, attraverso le organizzazioni, dentro quella stanza cosa vedevo? Vedevo che vi era una didiata di cani, e i medesimi cani, il medesimo peccato, il medesimo spirito del male che è entrato. Vedete, il cane è un animale che riesce a muoversi, magari ormai questo nella città non riusciamo a vederlo, ma vedete nel caso dei lupi, che voi sapete è parente prossimo, esso si muove a branco, è organizzato, comprendete, per uccidere le pecore. E così la figura del cane è proprio l'organizzazione massima in cui il diavolo si insedia per distruggere quelle povere anime che vogliono cercare il Signore. E la religione Izebel è una figura ben chiara della denominazione degli ultimi tempi, ma proprio perché essa ha fatto entrare questa figura spirituale, il cane, il nemico, il diavolo, il sistema denominazionale. Oh, ebbene, lo stesso male che ha fatto entrare si ritorcerà contro essa, e così Izebel fu divorato. Ma quello che noi dobbiamo comprendere, che oggi l'unica via di scampo sono le sacre scritture, la parola di Dio. Nella corretta evidenza della parola noi troviamo la città di rifugio, l'arca della salvezza. Ma sapete che nei simboli possiamo anche allargarli. E spesso abbiamo parlato dei simboli in questo modo, ma voglio oggi metterli sotto il profilo unico della figura di Noè. E come fu ai giorni di Lot, e come fu ai giorni di Noè. Oh fratelli, adesso voglio farvi vedere una cosa meravigliosa, la figura di questo Noè. Sì fratelli, abbiamo detto che molte volte i simboli vanno messi per come li abbiamo dimostrati, la figura di Enoch e di Noè, ma in un medesimo simbolo possiamo trovare più aspetti. E oggi noi vogliamo investigare Noè dal punto di vista del tempo della fine. Molte volte abbiamo detto che è una figura anche della sposa, dove noi siamo entrati nell'arca. E se noi oggi dicessimo al mondo è tempo di costruirci un'arca per scampare da quello che sta per venire, non funzionerebbe. Se noi dicessimo è tempo di affrontare gli egizi del nostro tempo, non funzionerebbe, fratelli e sorelle. E allora oggi qual è l'arca? L'arca del nostro tempo è la parola di Dio, che vogliamo applaudire e benedire. Vogliamo entrare dentro quest'arca, l'arca della salvezza, quest'arca meravigliosa, e così entrare dentro il messaggio. Ora partiamo da qualcosa di importante. Noè, prima di poter ricevere lo scampo da questa terra, cosa fece? Cominciò, secondo l'ordine del Signore, ad edificare quell'arca. Così, fratelli, la prima cosa che voglio dire, noi abbiamo la necessità di costruire la nostra fede, di costruire il nostro ingresso nella parola. Sto cercando di dire che tu non puoi anteporre niente di questa terra, perché dice la scrittura: cercate il regno e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza. Ma vedete, Noè non poté basare la sua fede su qualche uomo, non poté basare la sua fede su qualche religioso del suo tempo, ma egli dovette fare il suo lavoro. E così la parola di Dio ci invita a fare il nostro lavoro, a mettere insieme quei cocci della nostra vita che vengono identificati all'arca. E che cos'è la nostra vita? Che viene come nel vasellaio al tempo di Geremia, che prende la forma della parola. Non basta predicare la parola, ma occorre applicare la parola di Dio nella nostra stessa vita, e come Noè mettere mani direttamente per edificare lo scampo della nostra vita, che è la parola di Dio in noi. Sto cercando di dire: io non posso poggiare la mia fede nel mio prossimo, non posso neppure edificare sul mio fratello, ma io devo guardare la mia posizione, perché Romani capitolo 8 non ci dice che perderemo la salvezza per il nostro fratello, non ci dice che perderemo la salvezza per gli scandali, ma Romani capitolo 8 ci dice che noi siamo preordinati avanti la fondazione del mondo, e quindi un vero figlio di Dio non si scandalizza, ma va avanti con l'unico perfetto, il Signore Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. E cosa fece, fratelli? Questo Noè cosa fece? Prima si mise in opera per ammodellare quell'arca secondo il modello. Ora noi sappiamo anticamente che i profeti di Dio, come Mosè, facevano tutti secondo il modello. Così, se noi riusciamo a vedere attraverso la visione profetica del messaggio, riusciamo a vedere il modello, riusciamo a mettere in accordo la nostra vita al modello. E il modello non poteva essere terrestre, non poteva essere una denominazione, ma il modello doveva essere direttamente dal cielo, dallo spirito dell'Iddio vivente. E cosa fece quest'uomo? Ebbene, quest'uomo ricevette, per quanti voi volete andare ad ascoltare questa storia in Genesi 6, 7, 8 e così via, voi troverete che lui cominciò ad immagazzinare anche il cibo dentro l'arca. Vedete, non pensò soltanto a mettere tutto nella linea, ma mise dentro il messaggio, mise dentro l'alimentazione. Quanto stiedero dentro quell'arca? Sapete quanto ci stiedero? Un anno e 10 giorni, 377 giorni circa. Quindi se io oggi parlo con le nostre care sorelle, io penso che una sorella avrebbe detto: chissà quanta pasta dobbiamo mettere, parlo da siciliano. Sarebbe arrivato un nostro fratello Andrea, avrebbe detto: e quanto altro mangiare serve, vero Andrea? sicuramente là dentro ci sarebbe stato più mangiare che ospiti in mano a noi siculi. Però dobbiamo vedere la parte spirituale, perché immagazzinare il messaggio ha un aspetto molto spirituale. Noi abbiamo ricevuto la parola di Dio e abbiamo avuto, per grazia di Dio, di immagazzinare tutto il messaggio, perché viceversa il viaggio sarebbe stato molto pericoloso. Avremmo perso quello che è il giusto, la giusta direzione, perché avremmo smaltito tutto il cibo necessario. Allora stiamo vedendo il modello e il magazzino affinché dentro quell'arca non si morisse di fame. E questo è il tempo della fame, questo è il tempo della carestia. Il mondo non riesce a trovare la parola rivelata, ma noi ringraziamo il Signore per la parola rivelata di questo tempo e per il magazzino che noi abbiamo all'interno dell'arca. Ora voglio farvi notare degli aspetti importanti. In Genesi capitolo 7, verso 7, è scritto: Noè, insieme con i suoi figlioli e con la sua moglie e con le mogli dei figlioli, entrò nell'arca. In Genesi capitolo 8, verso 8, lui manda la colomba per vedere qual è la situazione fuori. E in Genesi capitolo 8, verso 18, fateci caso, 7, 8, 8 e 18, e 8, 18, e Noè uscì fuori. Cosa notate, fratelli? Notate un Noè che entra, un Noè che manda la visione avanti e un Noè che esce. Sono ben tre passaggi che dobbiamo tenere davanti ai nostri occhi per intendere il piano di Dio. Quindi stiamo vedendo questi aspetti. L'altra cosa che vi voglio far notare: il Signore fu preciso, preciso, tant'è vero che è scritto che essi entrarono dentro l'arca, sapete quando? Ebbene, noi sappiamo che fu nel periodo di maggio. Il diluvio esattamente cominciò, secondo le scritture, il 17 maggio, immaginate? 3 giorni da oggi, oggi ne abbiamo il 14 maggio. E sapete, ieri fui portato a questo sentimento profondo delle Sacre Scritture e oggi vogliamo vivere questa atmosfera. Era un periodo simile a questo. E sapete, quando essi entrarono nel giorno. Dio aveva stabilito un giorno e prima che quel giorno venisse, 7 giorni prima, ebbene il Signore diede l'avviso. E noi ringraziamo il Signore perché è anche una figura delle epoche in cui siamo stati avvisati. Sono 7 epoche della Chiesa, che la Chiesa è avvisata che sta per venire un giorno spaventevole per questo mondo, ma un giorno illustre per i figli di Dio. Alleluia, gloria a Dio, amen. Alleluia. E così 17 maggio e dopo un anno il 27 maggio, voglio farvi notare questi 10 giorni, ora ci accompagneranno e poi li andremo a mettere nel giusto collegamento profetico nella parola di Dio. Notate che quindi abbiamo poi una serie di eventi e di numeri che non sono messi a caso. La prima cosa che vi voglio far notare: vi sono 40 giorni e 40 giorni. 40 giorni di diluvio e 40 giorni fino a quando vedranno le parti delle sommità delle montagne. Poi ci sono 2 volte 150. Io vi ripeto, andatelo a leggere in Genesi. 2 volte ripetuto 150. 150 giorni in cui l'acqua era in tutta la faccia della terra e 150 giorni ci vollero perché quest'acqua riscendesse. 150, sapete quanto sono? Lo sappiamo bene, sono 5 mesi, fratelli, e il numero 5 indica la grazia, ma oltretutto voi sapete che rappresentano 3 giubilei, perché un giubileo è fatto di 50 e questo numero 3 è applicato al giubileo, anima, corpo e spirito che vengono messi nella libertà dopo che attraversano la morte della vecchia creatura. Quindi abbiamo visto 40, abbiamo visto 150 e e il 7, che voi sapete che indica la perfezione. Ebbene, ci sono 7 giorni prima che venga il diluvio, e l'abbiamo visto l'altra volta, e poi ci sono nuovamente 7 giorni quando viene mandata la colomba la prima volta, e 7 giorni quando la colomba viene mandata la seconda volta. 3 volte 7. Ora, fratelli, noi siamo composti da anima, corpo e spirito, e sono i passaggi, oltre sono i 3 tipi di credenti all'interno della Chiesa che passano attraverso un travaglio, perché dentro quell'arca vi erano Sem, Cam e Jafet, e voi sapete che all'interno di ogni chiesa, di ogni opera, c'è il fedele, il falso fedele e completamente l'incredulo che andrà all'inferno. Possiamo dire in altre parole, la sposa, la disavveduta e colui che andrà all'inferno. Ora, questi passaggi hanno un simbolo. E voglio farvi notare che mentre tutti questi animali erano dentro l'arca, sarebbe arrivato un predicatore pentecostale e avrebbe detto: oh, ma voi siete senza risveglio. Loro è come se non avevano un risveglio. Che voglio dire? Vi immaginate cosa significa vivere dentro un'arca? Significa essere bloccati. Essi erano dentro l'arca, dentro la parola, e non potevano esercitare il loro ministero. Qual era il ministero per un animale? Era poter essere libero nel mondo e potersi muovere. Loro avevano avuto 2 risvegli: il grande risveglio quando lo Spirito di Dio li chiamò dentro l'arca, ma dopo quello furono bloccati dentro la parola, non ebbero una dinamica. E la dinamica, quando prese atto quando la colomba poté constatare che era venuto il tempo in cui potevano saltare come vitelli di stia, liberi, liberi, uscendo dall'arca. E fino a quando Dio non te lo dice, rimani dentro l'arca, rimani dentro la parola, non anticipare la potenza di Dio, ma aspetta la potenza di Dio, perché poi quando l'arca si aprì, essi poterono uscire e avere il loro risveglio e poterlo dare il Signore. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Oh, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. 40 giorni. Sapete, già un anno sono 377 giorni nel caso nostro. Ma questo anno, l'anno della grazia, vedete i simboli come sono lì, e questo anno è formato da circa 377 giorni nel nostro caso, 3 anni e mezzo di grande tribolazione, vedete i simboli, 350, ci fa pensare agli ultimi 3 anni e mezzo di grande tribolazione che sono preparati per la faccia della terra. Ma noi ringraziamo il Signore, perché in quei 3 anni e mezzo, oh fratelli, già è preparato per la sposa che è già entrata dentro l'arca di poter ritornare a casa, e per coloro i quali invece passeranno dalla grande tribolazione, per chi sarà fedele dentro quell'arca o attraverso la morte, attraverso la grande tribolazione, ma potrà giungere a quella via. 2 gruppi, stiamo osservando questo. Ma vi ricordate quel messaggio che ci accompagnate e ci continua a accompagnare, dei famosi 40 giorni? Ora io voglio farvi notare questi 40 giorni, anche qui in simbolo ci sono. Questi 40 giorni li troviamo e sono ben chiari. Vi furono 40 giorni in cui scendeva l'acqua, e vi furono altri 40 giorni alla fine, mentre invece le acque scendevano fino a mostrare le parti delle sommità della montagna. Cerco di esprimermi bene. 40 giorni, fratelli, per gli uni era una pioggia distruttiva. Oh, mi sembra di ritornare al tempo di Elia. La pioggia scese, per gli uni era benedizione e per gli altri era giudizio per le denominazioni. Così 40 giorni, lì vediamo il simbolo di una dinamica che viene da Dio. Per gli uni è il posizionamento all'interno dell'arca, per gli altri invece è la distruzione. E così si ripeterà, e così sta prendendo sempre più atto. Ma poi alla fine vediamo 40 giorni in cui le acque invece, quale fu la dinamica? Cominciarono a diminuire. E cosa avvenne? Mentre essi diminuivano, oh, la Chiesa poté cominciare a vedere il regno nuovo. E mentre le acque, mentre il sistema, oh fratelli, crolla attorno, per gli uni è distruzione, ma per noi, attraverso la parola, attraverso i 40 giorni, possiamo vedere la gloria di Dio, i colli eterni. Oh, alleluia, vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Andiamo a seguire un pochettino questo aspetto, soffermiamoci su questi 40 giorni. Voglio farvi vedere che proprio dopo quei 40 giorni, La scrittura ci dice che la colomba è il messaggero di Dio e Noè non esce direttamente fuori. Molte volte noi anticiperemmo la dinamica, ma Noè si affida al messaggero. Comprendetemi, Noè non andò e disse: io sono l'uomo che ha ricevuto il messaggio e posso muovermi, ma prese la colomba. E noi ringraziamo il Signore per questo aspetto importante, ringraziamo il Signore per il messaggio, ringraziamo il Signore per lo Spirito Santo. E mandò avanti la colomba e la mandò al vespro. Oh, ringraziamo il Signore perché in quel vespro, dopo quei 7 giorni, noi vediamo, fratelli e sorelle, che la colomba alla fine delle epoche poté portare l'evidenza del nuovo regno. E noi ringraziamo il Signore per l'evidenza in quest'ultima epoca che abbiamo avuto della parola profetica, del messaggio dell'ora. Vogliamo ringraziare e benedire il Signore, Signore Gesù Cristo. E venne la colomba sventolando, ecco il messaggio: state tranquilli perché viene il tempo del ritorno a casa. Ma lì si attese altri 7 giorni. Sì, si attese altri 7 giorni e abbiamo questa attesa attuale, fratelli. Ma dopo quei 7 giorni, che significa 7 giorni più 7 giorni? Semplice, lo troviamo subito. Andiamo a prendere Giosuè capitolo 6 verso 15. Vedete, è un simbolo. Nel 7° giorno 7 volte circuirono ancora quella città. E questo è il nostro tempo di circuire quelle mura di Gerico altre 7 volte, prendendo che cosa? Tutto il patrimonio della parola di Dio e tutto il patrimonio che lo Spirito Santo ci ha dato. E così al 7° giorno, Giosuè 6:15, levatisi la mattina allo spuntar dell'alba, circuirono la città nella medesima maniera 7 volte, sol quel giorno circuirono la città 7 volte. Vedete, fratelli, nella fase finale escono fuori due progenie, la progenie del corvo. Possiamo dire il denominazionalista, ma voglio andare oltre. È proprio una progenie, vedete il corvo? Una progenie purtroppo non da Dio, ma dall'altro lato la progenie della colomba. E mentre la progenie della colomba entrerà nella terra promessa, noi vediamo purtroppo che il male tornerà al suo vomito. È stato sempre così, fratelli e sorelle. Abbiamo visto, e mi sto riferendo a questi 40 giorni, a Gesù. Vedete, abbiamo visto il simbolo in Noè. Gesù all'inizio del mandato e figura della Chiesa ebbe 40 giorni in cui camminò nel deserto. Dopo che lui aveva ricevuto la promessa, fratelli e sorelle, era stato confermato con la colonna di fuoco. E dove lo portò la colonna di fuoco? Dopo il Giordano lo portò 40 giorni per essere provato e per essere tentato. Così Chiesa, quei 40 giorni in cui tu hai attraversato per il deserto, sei andato avanti con la promessa: quando passerai per le acque non ti soffocheranno, e quando passerai per il fuoco non ti brucerà. E la sposa in Cristo e Cristo nella sposa passarono quei 40 giorni e stanno passando quei 40 giorni. Ma dopo quei 40 giorni, dopo che la sposa, dopo che Cristo fu trovato integro, io ti ho fatto passare per un deserto, dice la scrittura in Deuteronomio, per provare il tuo cuore, per vedere se incominciavi a fare come, scusatemi, le femminucce dell'ultimo tempo, fratelli e sorelle, che manco sono nate e già vogliono avere la famiglia, ma poi di fronte ai problemi, fratelli e sorelle, cominciano a strillare. E così si sono ridotte le chiese: io mi sono sviato, ora vado al bingo, ora vado in discoteca, ora bevo alcol, perché il fratello o la sorella mi ha condotto ad un sviamento, perché mi ha scandalizzato. Fratelli, la Bibbia dice: chi ha la mia parola e l'osserva, esso vivrà. Noi dobbiamo guardare a Cristo. Io ho tanti difetti, chissà quanti, Dio solo lo sa. Ma se c'è una cosa che ho visto pure io, tanti scandali nella mia vita, e sapete quante cose conosco, se si aprisse il libro Piero Zanca, non vi dico, secondo me si svierebbe pure il mondo, comprendetemi, di quelle cose che io ho sentito, che direbbero: ma in ambiente religioso succedono queste cose? In ambiente religioso, allora, volete l'elenco? Nella squadra di Gesù c'era un'ex prostituta liberata da 7 demoni, c'era un Giuda che era un apostolo ed era veramente quello che addirittura c'ha di Gesù stesso. Volete che continuo l'elenco? C'era un Pietro, l'uomo della rivelazione, che un corpo aveva rivelazione, un corpo era condotto dallo spirito di Satana, e il Signore gli dovette dire: quando sarai convertito? Continuo. Quando andarono e disse: fa che scenda fuoco. Fratelli, tre tipi di credente li avremo sempre, ma il nostro unico Signore è Gesù Cristo, che lodiamo e applaudiamo. Oh, alleluia. 40 giorni e vediamo l'altra dinamica. Oh, fratelli, cosa era avvenuto? Ebbene, Noè e quel gruppo avevano superato il test, rimanendo con il messaggio immagazzinato, rimanendo con quel gruppo, unito, fratelli. Eppure in quel gruppo avevano il corvo. 7 coppie pure di animali e una coppia immonda per ciascun tipo. Ah, io voglio la chiesa perfetta. Bisogna andare al Vaticano. Guardate che è la cosa migliore che la gente può fare. Andatevene lì, perché c'è Papa Francesco che, al mio vedere, levando la parte scritturale, perché è totalmente apostata, ma come pastore, ma veramente ti gira tutto il mondo. Se quella è la salvezza, Papa Francesco va bene. La salvezza religiosa, non quella di Dio. Una chiesa grande. Ma chi c'è più grande di Babilonia a Roma? Andate lì, che ha voglia di numero, fratelli e sorelle. Ma è questo che state cercando? No, è vero, fratelli. E allora continuiamo. Dopo tutto questo, essi ebbero i loro 40 giorni, che dovevano vedere le colline, dovevano vedere le montagne. Oh, fratelli, essi non li videro direttamente. Ascoltate questo passaggio. Ma la colomba aveva testimoniato, aveva portato l'evidenza. Tu magari non hai visto mai con gli occhi tuoi un miracolo davanti ai tuoi occhi, ma tu hai creduto al messaggio del nostro tempo, hai accettato il messaggio dell'ora, e questo ti ha portato, oh, ad avere quella posizione, perché tu hai creduto. Dice la scrittura: beati, lo disse Gesù, coloro i quali non hanno visto ma hanno creduto. E noi crediamo a quel ramoscello di ulivo che testimonia Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Il tempo dei miracoli non è terminato. Vogliamo applaudire e benedire il nome del Signore. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, gloria al Signore. Amen. E così andiamo incontro a questa parte. Ci devono essere altri 40 giorni, e questi ultimi 40 giorni che troviamo nella storia di Noè è quando la colomba poté testimoniare al vespro l'evidenza dello Spirito di Dio, dei doni e della parola corretta. Ma attenzione, le colline, le montagne dovevano sventolarsi davanti a quella gente. E così dopo troviamo gli altri 40 giorni di Cristo, quando lui, dopo la morte, fratelli, dopo che qualche fisico, qualche scienziato, qualche religioso avrebbe potuto dire a Noè: Noè, ormai è finito tutto, ha quasi un anno, anzi avete quasi superato un anno, e di fatto l'hanno superato, e tu ancora parli dell'evidenza di un nuovo regno perché la colomba ti ha fatto vedere un ramoscello. Ma chissà dove l'è andata a prendere, magari chissà in quale parte sperduta. Oh, tu rimarrai sopra quest'arca, tu non potrai uscire in una fresca dinamica. Ma ringraziato sia il Signore che vi erano 40 giorni preparati, 40 giorni che erano stati preordinati, in cui nell'ottavo giorno si presenta Gesù Cristo: io sono la resurrezione e la vita, io posso dimostrare. Cristo lo poté dimostrare, non io, capite il senso spirituale? Io posso dimostrare che c'è una vita oltre la morte e che io sono la resurrezione e la vita. E così si poté presentare, dice la scrittura, vivente, con molti segni, con molti simboli fatti, per 40 giorni. Ecco le cime della montagna erano lì davanti a loro in un grande campione, il Signore Gesù Cristo. Io sono la resurrezione e la vita. Vogliamo lodare il Signore. Questi 40 giorni sono preordinati per la sposa. La sposa avrà i suoi 40 giorni, fratelli e sorelle, è un simbolo, non sappiamo i giorni, ma l'ultima dinamica che poi la deve portare a casa. E fateci caso, potrei dirvi, sapete, dirvi: oh, ma forse avverrà dopo il rapimento. Ma c'è una cosa certa: quei 40 giorni furono prima dell'ascensione. Quindi prima del rapimento, capite il simbolo? Prima del rapimento ci furono 40 giorni in cui Cristo si poté presentare nella potenza dinamica. Così Chiesa, la Chiesa risorgerà prima di ritornarsene a casa, risorgerà e mostrerà i 40 giorni identificandosi in Cristo di quella dinamica. Oh, la sposa di Cristo che sta maturando per entrare nella scena in modo completo. Fratelli, queste parti, questi simboli li abbiamo completati e vogliamo andare verso quella che è la conclusione di questo messaggio. Notate il ministerio della colomba. Genesi capitolo 8, dal verso 8 al verso 12, dall'8 al 12. Voi avete modo di ascoltare le meditazioni, gli studi biblici e comprendete quello che vi voglio dire attraverso le scritture. Nel verso 8 Noè, quindi prendiamo la Chiesa, mandò la colomba. Nel verso 9 la colomba ritorna, non è come il corvo, fratelli e sorelle, il corvo è opportunista, se ne va. Nel verso 10 egli aspettò altri 7, l'abbiamo già commentato. Nel verso 11 ed in sul tempo del vespro quella colomba ritornò con l'evidenza, al tempo della sera vi sarà luce, Malachia capitolo 4. Nel verso 12 ed egli aspettò 7 altri giorni e mandò fuori la colomba ed essa non ritornò più a lui. Il tempo che verrà dopo quei 40 giorni è il nostro ritorno a casa. La colomba ritornerà a casa, mentre la gente guarda i colli terrestri, noi guardiamo i colli eterni in Cristo Gesù. Ora voglio farvi notare che Gesù diceva: è necessario che io me ne vo, perché viceversa lo Spirito Santo non può essere mandato. Ora guardate questo passaggio. Gesù Cristo era con loro. Per mandare lo Spirito Santo il corpo deve essere ritorto, e ritorna lui in un'altra forma, nella forma dello Spirito, è vero, ma dopo quella forma lui ritorna nella seconda venuta di nuovo fisicamente. Ora, se volete comprendere la sposa, dovete seguire lo sposo, perché lo sposo e la sposa sono uniti. Essa allo stato attuale è fisicamente sulla terra, i morti in Cristo attendono di resuscitare, ma quando essi risaliranno a casa, come continua l'opera della sposa? La trovate perfettamente inserita nella figura di Abramo, nella figura di Ester. Noi continueremo a stare lì a chiedere aiuto e sostegno per la progenie, per tutte quelle anime che passeranno la grande tribolazione, ma poi fisicamente ritorneremo con lui, perché in Apocalisse 19 c'è il ritorno visibile dello sposo e della sposa che vengono a prendere il regno terrestre. Vogliamo lodare, benedire e applaudire il nome del Signore. Oh fratelli, così come Elia guardava le 7 epoche, vedete, e alla fine 7 volte andò e venne quella piccola nuvola come una mano, state a guardare, non anticipate, aspettate Dio, lasciate che Dio metta ordine, non giudicate, cercate che soltanto di pregare, perché il vero ministero potente della sposa è di pregare e amare i perduti. Quando io vedo un'anima nuova che viene e dice cose che neppure dovrei comprendere, comprendetemi, manco in italiano, perché manco l'italiano certuni mischini sanno parlare, e non c'è niente di male, io sono cresciuto in una borgata, nel mio cuore io sento amore, non giudizio, perché fratelli, Gesù è venuto per noi poveri ignoranti, noi siamo ignoranti, noi siamo ciechi senza Gesù, e io ringrazio Dio perché ero perduto ma ho incontrato la vita, il mio amato Gesù, e non so a voi, ma io voglio applaudire e benedire il nostro amato Re. Alleluia. Concedetemi gli ultimi 10 minuti per leggervi di un altro uomo, Giuseppe. Vi ho detto che vi avrei parlato di Giuseppe. Ora vedete, fratelli, noi abbiamo la necessità di guardare che tutto ciò che è scritturale, è questa la verità, noi riusciamo a vedere quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Salmo 105, dal verso 17 al verso 19. Sentite che parole meravigliose. Per dirvi la verità, questo trafiletto me l'ha girato il fratello Tony e sono dalle Sacre Scritture, ma è meraviglioso. Egli aveva mandato dinanzi a loro un uomo, cioè Giuseppe, che fu venduto per sé. Vuoi essere un ministero originale? Devi essere venduto dai tuoi stessi fratelli, viceversa non lo sarai mai. Io sarò il più pazzo di tutta Palermo e di tutta Italia, perché sapete quanto me ne dico. Ma ricordatevi quello che stiamo leggendo. E un giorno si scoprirà se vi sto dicendo bugie. Io, tu, sicuramente chissà quanti errori ho fatti nella mia vita. Però se c'è una cosa di cui sono certo, che dietro un pulpito non mi ci sono messo io, ma mi ci ha messo il Signore. E il Signore anche con gli uomini che c'erano prima di me confermava video, faceva nota, ora tutto questo va cestinato. Non mi interessa, fratelli, perché non cerco l'esaltazione umana, però vi faccio notare quello che dice la scrittura. Egli aveva mandato innanzi a loro un uomo, cioè Giuseppe, che fu venduto per sé, i cui piedi furono serrati nei ceppi, la cui persona fu messa nei ferri. E così, cari nella grazia, ognuno di noi ci troviamo nella situazione di essere bloccati anche all'interno della prova dell'arca, perché l'arca da un lato è la vita, ma da un altro lato è la croce. Chi vuole essere mio discepolo prenda la croce e mi seguita. Ma qui c'è il verso, come diciamo, sublime, meraviglioso, 105 verso 19: la parola del Signore lo tenne al cimento fino al tempo che venne ciò che egli aveva detto. Oh, noi vogliamo essere tenuti al cimento nella parola del Signore per poi uscire incontro al nostro sposo e continuare verso l'amore del nostro prossimo. Questi 40, vedete come ci accompagnano. Oh, Giuseppe inserì Israele dove? In Egitto. E vi fu un'entrata in Egitto, un pane distribuito, ma quando il pane venne meno, quando essi arrivarono alla schiavitù, Dio aveva preparato un Mosè. Così, fratelli, dopo il messaggio dell'ora, quando il cibo, per grazia di Dio, che è stato immagazzinato, testimonia che stiamo per uscire, come vi furono 400 anni di schiavitù, oh, preparatevi, perché vi sono stati anche 40 anni di deserto attraverso l'uomo di Dio Mosè. E così, dopo quel tempo, l'ingresso nella terra promessa. Vedete come accompagnano i simboli, e noi ringraziamo il Signore perché stiamo per ritornare. Per concludervi, quello che mi ha colpito la settimana scorsa è Genesi 41 verso 1. Ed avvenne in capo di 2 anni interi che il faraone sognò e gli pareva di essere presso al fiume. 2 anni da quando lui aveva dato la rivelazione, dei 3 giorni al panettiere e al coppiere. L'uno, il panettiere, fu messo a morte e l'altro fu messo accanto al faraone. Vi furono 2 anni. Questo 2, voi sapete che indica 2 passaggi importanti: la parola e poi abbiamo il sangue. Dopodiché, oh, vediamo Giuseppe che esce fuori dalla prigionia quando lo Spirito di Dio aveva preparato quei 14 anni, fratelli, profetizzati, e solo l'uomo di Dio che aveva l'evidenza della parola poteva discernere i tempi e poteva trovare la soluzione. Così la sposa esce fuori in quella dinamica potente dopo l'identificazione nella morte della prigionia. Ora notate, il panettiere, figura delle denominazioni, essi non hanno la rivelazione, vengono messi a morte, ma ringraziamo il Signore per il vino, per la rivelazione, per lo Spirito Santo, perché essa vi venne innalzata, e venne innalzata e trovò compimento in Giuseppe, perché quel coppiere allora si ricordò, dopo i 2 anni, perché era una prova, doveva andare così, e disse: v'è un uomo, v'è una sposa, fratelli e sorelle, essa ha la rivelazione, e questo mondo ha di bisogno della rivelazione che Dio dà alla sposa, come fu al tempo di Daniele, come fu al tempo di Giuseppe. Così, fratelli, noi abbiamo un Cristo e la sua sposa. E così vediamo che 2 uomini erano con lui: un Giuda, il panettiere, voleva denominazionare il messaggio dell'ora del suo tempo; un Pietro, anche lui fu carcerato perché voleva andare oltre a quella rivelazione. Ma il Signore salvò il coppiere, salvò Pietro, lo pose quale pastore, quale uomo di Dio. Ma prima dovette avere anche lui la prigionia, che dice: quando tu sarai convertito. Oh, io voglio dire a conclusione: Signore, convertimi, convertimi, affinché possa, Signore Dio, prendere la giusta posizione. Fratelli, ho concluso. E vi dico una cosa. Lo so, è difficile seguire quello che predico se non si conosce il messaggio del nostro tempo. Però, con tutto il rispetto, permettetemi, prima fu mandato il corvo e poi fu mandata la colomba. oltre. Vedete, c'era prima un anticipo di imitazione. Poi sappiamo dalla scrittura che quando Mosè sorse, gli anni e gli ambri cercarono di imitare. Ora, permettetemi di sorridere un po' come Elia, quando vide i profeti di Baal e del bosco. Ma voi pensate che io sono così stupido che mi metto dietro a un predicatore della denominazione che incomincia come la gallina a dire: io ho 40 anni di fede, 40 anni fa ho visto una persona che anziché camminare zoppa, poi ho visto la colomba, poi ho visto questo. Fratelli, e nel mentre i giochetti di parole, fratelli, queste cose li abbiamo superate, li abbiamo superate. Io ho bisogno non di sentirmi dire sempre le stesse cose, sempre le stesse parti del messaggio. Noi abbiamo di bisogno della parola rivelata. Questa è la parola di Dio. Ho di bisogno di conoscere. Ah no, la Bibbia non va meditata. No, dobbiamo mantenerci con un Evangelo semplice. Ma certo, andiamo a Međugorje, ce ne andiamo al Vaticano, andiamo a vedere a Papa Francesco, che giustamente predica contro le violenze, predica che Gesù Cristo è salvato, pure lui lo predica. Ma noi abbiamo di bisogno della parola di preparazione. Fratelli, mentre ancora stiamo chiacchierando, Gesù Cristo sta per tornare e per rapirci, e allora mangiamo di questa parola, perché dice la scrittura: dov'è il carname? Cosa? Le aquile si aduneranno. Fratelli, lo dico per tutti i presenti, ve l'ho detto e ve lo ripeto, solo per chiarire e per farlo sentire a quanti ci sentiranno via questo video. Questa settimana io ho visto la cosa più cretina e assurda che si poteva dire sul fratello Branham. La maggior parte di qui, o perlomeno quasi tutti, il 99,9%, crediamo che vi sono stati sette messaggeri. Lutero era un messaggero, l'abbiamo studiato a scuola. Wesley l'abbiamo studiato. Fratello Branham, con tutto il rispetto, non c'è stato, ed è storia, in questi 2000 anni, un uomo usato come il profeta Branham. Voi siete testimoni, domande e risposte. Se volete vi do la citazione. Un giorno se ne spuntarono dicendo: fratello Branham, noi crediamo che sei il Messia, perché non dichiari di essere il Messia? E cosa disse fratello Branham? Si voleva dimettere. Dice: io sono un unto del Signore, non posso essere il Messia. Il giorno che io dicessi che sono il Messia, e allora io non vado più bene. E tutti noi siamo piccoli unti del Signore. Noi che conosciamo il messaggio, questa è una delle tante bugie del diavolo. Esiste un altro messaggio oltre la Bibbia? No. Il fratello Branham ha insegnato che l'unico messaggio è la Bibbia. Il problema è che il fratello Branham, come un giusto servitore, è venuto a dire: vedete che qua c'è scritto che la donna non deve mettere il pantalone ma deve mettere la gonna. Oh no, questo non è il messaggio di Dio. Oh, che la donna deve portare i capelli lunghi, che la donna non si deve truccare, che le organizzazioni sono la distruzione di tutto il movimento spirituale. Ma naturalmente il diavolo è uscito e ha detto: oh, non è il messaggio di Dio, è un altro messaggio, ma è il messaggio della parola di Dio, e noi crediamo alla Bibbia. Lungi da noi andarci a ginocchiare ad un uomo, ma meglio sarebbe morire. L'unico che innalziamo non è il fratello Branham, comprendete? Non è il fratello Pietro, ma è il Signore Gesù Cristo che innalziamo. Io dico questo per quanti ci ascolteranno, che magari vi state confondendo, che magari ci sia idola, ma lungi da noi, ci sono, lo sappiamo, non lo neghiamo. Come ci sono gli evangelici stolti, come ci sono anche in mezzo purtroppo a chi, tra virgolette, ha accettato il messaggio, ha cominciato a inginocchiarsi davanti le statue. Ha fatto la fotografia del profeta e si sono inginocchiati. Ma cosa volete che facciamo? Posso solo pregare, possiamo solo pregare. Altri che hanno detto che il rapimento è già venuto. E allora dove eravamo? Ma lo sappiamo che queste sono cose diaboliche. Ma come, il fratello Branham fino all'ultimo ha gridato di prepararci per il rapimento che deve venire. Sappiamo che ci sono le menzogne, ma voglio precisare, non c'è un altro messaggio, è la Bibbia, e noi dobbiamo attenerci alla Bibbia. Procacciate la pace e la santificazione, senza della quale nessuno vedrà Dio. Vogliamo applaudire alla parola del Signore, l'unico libro che dà la salvezza. E così io lo dico con amore, se una critica deve essere fatta, deve essere fatta costruttiva. Se uno scambio di idee ci deve essere fatta costruttiva. Ma perlomeno chi deve alle volte puntare il dito su di me, lo faccia andandosi a studiare. Sia la Bibbia prima e poi il messaggio. E quando mettiamo tutte cose insieme, allora io vi posso dire che seppur ci fosse un errore in quello che io vi predico, ricordatevi che non potrà mai essere paragonato allo schifo che sta avvenendo nelle denominazioni. Tutti parlano di santità e, come ho visto in sogno e come ho visto io nella mia vita, gli adulteri arrivano dove dovevano arrivare. Gesù sta per tornare e c'è più probabilità che un povero barbone messo all'angolo che dice accetto Gesù nella mia semplicità venga salvato, e no, e non che questa generazione sia salvata. Se domani andassi in un manicomio, quello che voglio dire a quanti ascolteranno, cosa farebbe un buon cristiano? Prende e dice a posto al manicomio. No, va lì e va a trovare il fratello Piero al manicomio. E allora dico ai miei fratelli e alle mie sorelle, ringrazio a tutti quelli che siete venuti a trovarmi nel manicomio, via Durante, ad ascoltare la buona e preziosa parola di Dio. Perlomeno io mi sento di essere in quello che potrebbe essere un manicomio. Era pazzo il fratello Branham, pazzo io, tutti pazzi siamo. Però io non capisco una cosa, che se si mette un video del fratello Antonino Chinnici, è stato il mio pastore, quindi non dovete fraintendere. Se si mette un video di Bracco con Cecchio, di Cananzi che non c'è più, e allora gloria a Dio! Appena si mette un video di fratello Branham, fino a questa settimana qualcuno mi ha telefonato, fratello Piero, ma è vero che fa il nome del fratello Branham? E chi è? Sì, certo, sorella, perché mi devo preoccupare? Ma sicuro, ma tu non puoi evitare. E perché evitare? Che siamo ritornati al tempo dell'Inquisizione? Non lo so, che io parlo di Lutero, di Wesley, grazie a Dio la parola l'ho studiata. E la conclusione sapete qual è stata? No, perché fratello Nino ci ha insegnato che è un uomo di Dio, però i libretti della discordia non vanno letti. Fatemi capire, è un uomo di Dio o non è un uomo di Dio? Ma se è un uomo di Dio, perché i libretti non vanno letti? Questo è quello che non capisco. Allora, la verità ve la dico io, come l'ho detto molte volte. Fratello Nino leggeva i libretti. Ve lo dico io, che sono stato il vicepastore e il pastore. Gli armadietti del fratello Nino, i libretti non c'era più dove metterli. Vi dico una cosa, nel villino, in casa sua, in campagna, aveva sino una stanza con tanto di fotografie del fratello Branham che io non ce ne ho a casa, tengo a precisare, perché non mi interessa avere una foto. Io credo al messaggio, non vado a fare chissà quale idolatria all'uomo. Però tengo a precisarlo, le cassette addirittura piene di nastri, le ho viste io, che quando sono subentrato come pastore mi sono sentito tagliare in due. Sapete perché? Perché io ero un persecutore del messaggio. E sentirmi dire pure io al fratello Nino, è un uomo di Dio, però non va distribuito il messaggio. E io sapete che ho fatto? Per anni non ho letto quel messaggio per ubbidienza. E lui arrivavo, il Signore sono sul pulpo, e sentivo che si stava ascoltando, non sapevo di chi era la voce, o vedevi i libricini. Dopodiché, fratelli e sorelle, io ho visto il vero senso di fratello Nino. Fratello Nino ha avuto un grande problema, e io gli posso rendere testimonianza su questo. Aveva timore per tutto quello che anche il movimento, comprendetemi, dei branamiti idolatri hanno creato. Ma anziché fare questo, fratelli, bisognava prendere il messaggio e portare una linea come stiamo facendo noi, per dire non c'è niente da nascondere, ma parliamone e discutiamone con la parola. Ogni parola di quel messaggio che entra qui è sì ed amen, e noi ringraziamo il Signore per quel messaggio. E così, fratelli, mi dispiace, ma proprio si è caduto in una situazione dove io sono il testimone, e vi posso dire che io qui non ho niente da adulare, ma vi posso dire con concretezza che quelli che veniamo dall'altro lato eravamo più branamiti dei branamiti, perché crediamo in un solo Dio, crediamo nella consacrazione, nella santificazione, nel senso che il messaggio che abbiamo ascoltato per 50 anni qua a Palermo. Solo il problema era che il fratello Nino, nel timore dei bigotti, perché ci sono i bigotti, sapete che se c'è un attacco io lo subisco pure dai bigotti del messaggio. Ma questo non significa che siamo così ignoranti che come al tempo di Lutero andiamo a scantare. No, parliamo, discutiamo, a dire io questa cosa non la comprendo. Ma non mi venite a dire che questo era il messaggio. L'uomo era di Dio, il messaggio, perché io ci sono cresciuto, e quello che mi ha portato all'idea di dire io adesso voglio ascoltare il suo messaggio è stato il fatto che mi sentivo dire tu sei branamita, ma chi state dicendo? Ma come, io perseguito quando vedo un giornaletto dentro la chiesa? Io ho fatto buttare fuori gente per questo, e Dio me ne perdoni, come Paolo sono stato un persecutore. Tu sei branamita. Ma da dove lo prendi? Ma non ti senti quello che predichi? Ma perché ti ho predicato? Che cos'è? Che lo stagno di fuoco è la morte seconda dell'anima? Dove viene annientato? Lo dice la Bibbia, lo dice anche il profeta Branham. Fratellonino me lo insegnava pure a me. Fratelli, ho scoperto che l'ispirazione mi portava a dire la stessa cosa, perché la corretta ispirazione della parola, e chiudo dicendo, non ci sono due messaggi, ma l'unico messaggio è la Bibbia. Se tu intendi la Bibbia nel modo giusto, saprai che c'è una cosa profonda, che è l'amore cristiano, e l'amore cristiano mi porterà che se domani la sorella o il fratello dà di testa, al di là di quella che sia la sua posizione religiosa, ci andrò e gli dirò: ti voglio bene, hai bisogno di aiuto? Se il tuo nemico ha fame, hai fame, ti do da mangiare. Se il tuo nemico ha sete, dagli da bere. Se il tuo nemico è ignudo, dagli da vestire. E allora questo è il vero cristianesimo, fratelli e sorelle. Invece oggi, a motivo di un uomo e di un nome che non va pronunciato, lo pronunzio Branham, c'è gente che quando mi vede, gente senza offesa, che per grazia di Dio il Signore, e poi questo umile servo, ha tirato fuori dal fango dell'adulterio, dal fango della droga, e ora quando lo incontriamo la Bibbia ci insegna di non salutarlo. Sì, lo so bene. E quando la Bibbia la leggete bene, non vuole né l'adulterio e né la critica e né puntini puntini. Sto cercando di dire, non usate la Bibbia a modo vostro, ma prendete questo libro con la giusta intesa che questa Bibbia ci insegna, che mentre siamo qui cerchiamo di aiutare il prossimo e mettiamoci a lavorare per le strade, per il bisognoso, perché questo Evangelo è la testimonianza dell'amore. E a Cristo, unico Signore, vogliamo dare lode e gloria, il nostro amato Gesù Cristo. Amen.